Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri».
Si riempie chi legge molto e penetra il senso di ciò che legge, e chi si è riempito può irrigare gli altri. Queste sono parole di Sant'Ambrogio, indubbiamente innamorato della parola di Dio, capace appunto di spezzare la parola al suo popolo, comprendendo che questo è il nutrimento più importante per noi che crediamo. E abbiamo bisogno di far entrare questa parola e di penetrarla, perché solo, dice Sant'Ambrogio, chi si è riempito può irrigare gli altri. Altrimenti il rischio è che noi diciamo agli altri delle nostre parole che lasciano il tempo che trovano, che alle volte sono banali, superficiali, vuote. Il brano su cui preghiamo oggi pomeriggio è un brano composto da due piccoli brani che troviamo, uno al capitolo 13 che ci ha accompagnato nelle ultime due lezioni divine e uno nel capitolo 15. Potremmo dividerle così, queste letture, questi due brani. Anzitutto, del capitolo 13, i primi tre versetti, dal 31 al 33, che potremmo intitolare la glorificazione di Gesù. E poi gli altri versetti del capitolo 13 e tutta la parte del capitolo 15, che ci presenta il comandamento nuovo, il comandamento dell'amore. Anzitutto i primi tre versetti. Viene scritto, viene detto che quando fu uscito, siamo ancora nel cenacolo che ci ha accompagnato nelle lezioni precedenti, quando Giuda, sottinteso, fu uscito dal cenacolo, cioè dalla lavanda dei piedi, cioè dall'istituzione dell'Eucaristia, quando esce da questi segni e doni così grandi, Gesù proclama che ciò che sta per accadere rivelerà il mistero di Dio e la sua missione, la missione di Gesù. Il Il mistero della Pasqua si rivela come una duplice glorificazione. Gesù glorifica il Padre, cioè lo manifesta come Dio. Se noi sappiamo che Dio è Padre, che c'è un Dio, è perché Gesù è venuto e ce l'ha detto. Ma nello stesso tempo il Padre glorifica il Figlio, lo manifesta a tutti. E la passione di Gesù non sarà una sconfitta, ma un passaggio glorioso da questo mondo al Padre. La gloria di Dio allora è questo mistero di amore tra il Padre e il Figlio che si riversa poi su di noi. Questo è importante per andare avanti poi nel secondo punto sul comandamento dell'amore, che ha come fondamento questa glorificazione, questa relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, come una cascata che scende e che ci insegna a cogliere quest'acqua che è l'amore, che non viene da noi. Seconda parte tratta di questo comandamento nuovo. Il Signore ci fa dono di un comando. Sembra un po' contraddittoria questa espressione, perché se è un dono non è un comando. E Gesù ci comanda di avere per i fratelli lo stesso amore che Lui ha per noi. Il comandamento nuovo però non è semplicemente amatevi. Il comandamento nuovo, il comandamento di Gesù, il suo, noi diremmo, testamento, perché questo è il testamento di Gesù, non ci lascia tante cose, ci lascia questo. Questo comandamento non è semplicemente amatevi, che vuol dire cercate di volervi bene, cercate di andare d'accordo, non litigate troppo. Ma amatevi gli uni gli altri. Gli altri, cioè tutti. L'amore tra i discepoli è un amore che tende alla reciprocità. Amatevi gli uni gli altri. E questo, se l'avete notato, è ripetuto più volte con insistenza. E Gesù sta per morire, lo sappiamo, l'abbiamo già detto, solitamente quando uno muore non brucia le parole, non spende le parole inutilmente, dice ciò che ha capito nella sua vita, ciò che è essenziale, ciò che desidera lasciare a coloro che ha amato. Se questo amore vuole somigliare a quello del Signore, deve nascere da una gratuità. Nessun interesse personale, e deve trattarsi di una reciprocità che si apre all'universalità. Amatevi come io vi ho amato. Non è un amatevi così, è un amore preciso. Amatevi come io vi ho amato. E dunque voi comprendete quanto è importante, quando leggiamo la parola di Dio, capire quanto e come Dio ci ha amati. Perché se noi non sappiamo il come e se non lo sperimentiamo, noi non lo possiamo donare agli altri. La novità del cristianesimo non è l'amore. Noi non dobbiamo dimenticare che ci sono tanti tipi di amore. Quanto si parla, la parola amore è una parola che dicono tutti, credenti e non credenti, giovani e anziani. La parola amore è cantata, è ballata, è resa teatro, è resa poesia, è tanto. Ma la novità del cristianesimo non sta nell'amore. L'amore c'era anche, la parola amore c'era anche prima che Gesù venisse. Ma per noi la novità è l'amare come ha amato Cristo. Avere un amore come quello di Cristo è diverso. Gli uomini amano, i cristiani amano al modo di Gesù. Non basta vogliamoci bene. Custodendo nel cuore e ravvivando nella memoria quel come Gesù amato, noi dobbiamo avere bene in mente come Gesù amato. Ecco perché è difficile che uno riesca ad amare se non conosce l'amore del Signore. E l'amore del Signore uno lo scopre anzitutto meditando la sua parola, cioè la sua vita, cibandosi dell'Eucaristia, accogliendo i sacramenti. Questa è la vera scuola di amore. L'amore, in fondo, è Lui che è l'amore. Non è qualcosa che facciamo noi con un po' di buona volontà. Se io il Signore non lo incontro, non lo accolgo e non lo scelgo, io non saprò amare come Lui. Perché sa amare gli altri come il Signore, banalmente chi l'ha incontrato. Dunque l'amore reciproco trova in Gesù il modello e la fonte. Se vuoi amare gli altri, devi chiederti prima di tutto che tipo di relazione tu hai con il Signore. Che tipo di amicizia c'è con Lui? Che tipo di scelta c'è con Lui? Che tipo di intimità c'è con Lui? E il versetto 35 che finiva la prima parte diceva così: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. La qualità dell'amore è il segno più eloquente del cristiano, è l'abito del cristiano. È questo che dice che noi siamo cristiani. Perché l'amore chiede amore. Questa è una frase di Santa Teresa d'Avila. L'amore domanda amore, lei diceva. E come Gesù ha amato noi, così noi dobbiamo amarci vicendevolmente, e questo è l'unico comandamento che il Signore ci ha lasciato. Potremmo dire che è l'unico testamento che il Signore ci ha lasciato. Non ci ha detto di fare tante cose, ci ha detto questo, di amare gratuitamente. Vi ho chiamato amici, perché Gesù ci considera suoi amici. Il servo non sa cosa pensa il padrone. L'amico invece è depositario dei segreti del cuore. Ricordate la figura di Giovanni la volta scorsa, che appoggiava il suo orecchio, la sua testa sul cuore del Signore. L'amore di Gesù non è un amore dall'alto al basso, ma un amore che si dispiega su un piano di parità tipico dell'amicizia. E Sant'Ambrogio dice che su questa terra non c'è niente di così grande e importante dell'amicizia. E certo che all'amicizia bisogna dare il valore vero, eh. Gesù ama i suoi amici. Sappiamo, l'abbiamo visto tante volte, che addirittura chiama amico anche Giuda. E il culmine di questo amore, di questa amicizia di Gesù, è arrivare sino a dare la vita per i propri amici. Da questo sapranno che siete miei discepoli. non dai discorsi, tantomeno dalle prediche, non da quello che voi dite, ma se avrete amore gli uni per gli altri. E ci sono delle persone che talvolta non conoscono questa pagina, ma chissà come mai, per opera dello Spirito, la vivono. Qualche giorno fa sono andato a Caravaggio con un prete giovane. Abbiamo fatto le nostre preghiere, le nostre devozioni, poi lui mi dice: adesso andiamo a pranzo. E è andato a scegliere lui questo. E ho scelto una bella trattoria piena di camionisti. Me ne sono accorto dopo io che era piena di camionisti. Quelli che ogni tanto nel discorso che fanno ci mettono dentro qualche virgola, che è qualche parola più o meno bella. Mentre a un certo punto io sono entrato e ho capito dove eravamo, però sono entrato, c'erano parecchi, erano quasi tutti i camionisti. A un certo punto io mi siedo, guardo che cosa dovevo mangiare e vedo una persona che si avvicina a me e mi mette la sua mano vicino alla mia, quasi in maniera nascosta, e mi dice: questo lo dia a coloro che sono meno fortunati di me. Io non ho capito perché ha toccato la mano. A un certo punto poi ho capito che mi aveva lasciato un'offerta, poi gli ho messo in fondo per l'avvento di carità. Mi ha colpito molto questo gesto, perché non so che cosa abbia visto in noi due. Eppure, e poi l'ho guardato e ho detto: beh, grazie, la ringrazio per le persone che riceveranno questa offerta. Quell'espressione, la dia a coloro che sono meno fortunati di me. Qualche volta l'amore parla anche senza grossi proclami. Lo Spirito soffia senza che noi ce ne accorgiamo, anche là dove appunto uno dice: ma qui in mezzo a questi camionisti qualche parola l'ho sentita anch'io passando tra un tavolo e l'altro. Eppure lo Spirito soffia sempre, e di questi gesti e anche più grandi il mondo è pieno. Bisogna soltanto saper scorgere queste immagini. E veniamo alla meditazio. Che cosa dice questo testo a noi? E raccolgo tre spunti che presentano e qualificano la nostra identità di cristiani, cioè chi è il cristiano, chi è e chi siamo noi o chi dovremmo essere noi. La prima cosa è che noi dovremmo essere gente che cerca. Gente che cerca. Ancora per poco sono con voi, dice Gesù. Voi mi cercherete, ma. Mi è piaciuta molto questa espressione. Voi mi cercherete, ma. Noi siamo gente, meglio, dovremmo essere gente che cerca, che continuamente cerca il Signore, che non si accontenta mai di ciò che trova. Perché il giorno in cui noi arrivassimo a dire: ah, io so tutto, ho trovato il Signore, io sì che sono un credente perché vado a messa, perché faccio determinate cose, quello lì è un povero giorno. Perché il cristiano è uno che cerca, che continuamente cerca, che non si stanca di cercare e che ha capito che finché c'è vita c'è ricerca e che non ci sarà mai un momento della vita in cui uno può dire: io ho trovato tutto, io ho capito tutto, io credo. una ricerca fedele, continua e per alcuni aspetti anche un po' inquieta. Sant'Agostino diceva: il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ma quando il cuore riposerà in Lui? Quando saremo con Lui? E questo perché Dio non offre qualcosa, ma è il tutto. È l'unico capace di colmare il vuoto, il non senso, la scontentezza, quell'atteggiamento di chi dice: ma mi manca sempre qualcosa, non sono mai contento pienamente. Mi sembra che anche quando sono contento mi devo fermare a capire cosa c'è che non va. Un cuore che ricerca il Signore come un motore dell'amore deve funzionare sempre, perché se si ferma sono guai, non va più. E quindi questa ricerca, ogni giorno uno dovrebbe iniziare la giornata e dice: oggi devo cercare il Signore, dove lo troverò? Perché sennò le giornate per forza sono tutte piatte, perché abbiamo già deciso noi cosa troveremo. Se invece uno si sveglia la mattina e dice: vediamo oggi il Signore dove si rivela, e io lo cerco e sto attento e guardo e non sono superficiale e non continuo a fare le stesse cose o a pensare alle stesse cose. Non è che il Signore non ci dà delle novità nelle giornate, siamo noi che abbiamo messo degli occhiali che guardano sempre allo stesso modo. Non è vero che uno dice: ma tutti i giorni sono uguali, oggi mi alzo, faccio le stesse cose. È vero su questo, ma sulla novità di quello che il Signore ti dà, lì ci vuole una capacità di libertà di cuore di chi dice: aspetta che oggi guardo. Secondo, noi non siamo servi, siamo amici. Gente che conosce l'amico. Il servo non sa quello che fa il suo padrone. E Gesù ha detto ai suoi discepoli: io vi ho chiamato amici perché ho detto a voi tutto ciò che il Padre ha detto a me. Signore ci chiama amici, noi siamo amici del Signore. La comunità apostolica è la più alta scuola di amicizia che la storia presenti. E già San Tommaso d'Aquino vedeva nell'amicizia il vertice della carità. L'amore disinteressato che vuole il bene dell'altro, fondandosi su una comunione di vita, di beni e di virtù. Nessuno ha diritto all'amicizia, nessuno la può pretendere, ma è molto necessaria a ciascuno di noi, perché appunto, come diceva Sant'Ambrogio, non si può vivere senza amici. Il problema è che l'amicizia sia vera. E l'amicizia appunto è un dono, non è un diritto, ne può diventare una pretesa, è un dono necessario. E infine, noi siamo chiamati ad essere gente contenta di testimoniare questo amore. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, da questo amore vicendevole. E tutti hanno il diritto di ricevere da noi credenti questa testimonianza di amore, di carità e di comunione. Tutti hanno diritto a guardare in noi gente che segue il Signore. Magari qualcuno può anche prenderti in giro, magari può anche deriderti, può anche perseguitarti, può anche calunniarti, può anche darti dello stupido. Ma mentre lo dice, interiormente qualche domanda si pone. Questo è stupido, ma come fa a essere così stupido? E come mai fa la parte dello stupido? Tutti coloro che incontriamo hanno il diritto, ma anche la necessità, il bisogno, il desiderio di ricevere la nostra testimonianza di vita. E qualche volta questa testimonianza non può non dare fastidio. Se la nostra fede non dà fastidio a nessuno, non è perché siamo bravi, forse perché siamo un po' accomodanti, perché la testimonianza del Signore nei Vangeli non è che è andata bene a tutti, non si può andare bene a tutti e non si deve andare bene a tutti. Non c'è altro modo di testimoniare se non questo amore, che poi va declinato. Comunione, perdono, correzione fraterna, rispetto degli altri, eccetera. Ecco, il Signore oggi ci ha fatto capire una cosa, che per vivere con Lui non bisogna fare tante cose, ce n'è solo una, un po' impegnativa. Da questo sapranno se voi avrete in voi, tra voi, l'amore che io vi ho dato, l'amore di Cristo. C'è un'espressione molto bella di San Paolo che dice che l'amore di Cristo ci spinge. L'amore di Cristo però. Allora forse vale la pena in questo tempo davanti al Signore di coltivare qualche minuto di amicizia con Lui. Quando il Signore viene messo sull'altare o durante la messa o durante l'adorazione, noi dovremmo dire: ma io sento di voler bene al Signore, cioè proprio come quando io voglio bene a una persona. Voglio bene così al Signore, io voglio bene al Signore. E in questa intimità, mentre io dico al Signore in maniera molto semplice, guarda, ti voglio bene, il Signore ci rimanda e dice: bene, mi fa piacere che mi vuoi bene. Questo bene che mi vuoi e che io ti voglio, poi testimonialo anche nella tua vita, in mezzo agli altri, a partire da cerchi concentrici. Prima è la propria famiglia, poi è la propria comunità, poi sono tutte le relazioni esterne, fino ad arrivare al mondo intero, anche a coloro che non ci credono, che non c'è scritto da nessuna parte, che noi dobbiamo amare solo quelli che credono. E non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo amare solo quelli che in fondo sono in sintonia con me, che la pensano come me, che sono particolarmente legati a me. Amare i propri amici non è poi così difficile. Ecco, chiediamo al Signore questa grazia, mentre ora saremo davanti a Lui, di sentire il suo amore. Questo amore che ci spinge verso tutti.